immobiliari potrebbe un po' inficiare lo studio tecnico, fondamentalmente lo studio sulla partita, scusate, sul recupero continua.
No, sicuramente su quelle parti che non si potranno acquistare oppure che non si potranno acquistare perché non vendono, eccetera, bisognerà fare degli accordi in modo che quando la ristrutturazione verrà fatta ci deve essere sempre un accordo con la persona che vive in una parte vicino al palazzo, come adesso ci sta accadendo per l'ex teatrino in quanto si trova attaccato ad altre unità immobiliari non dell'ente.
Votiamo a favore, crediamo che sia utile quello spazio, sarebbe utile ancora di più se sfruttato per metterci dei ufficio pubblico, ufficio vigili, ufficio, non so, quelli che hanno il front office con
Sì, ti ricordo sempre che gli uffici strategici è difficile che potranno rientrare in quel palazzo, a meno che non c'è una deroga. Speriamo che vengano fatte, però per adesso non ci sono deroghe. Questi uffici strategici non possono rientrare in un palazzo che non stabilizza uno. Allora, chi è favorevole? Immediata eseguibilità, chi è favorevole? No? No? E vabbè. Allora, siamo. Via, no, meno, sì.
Ce l'aggiungiamo.
Sì, era un sogno di tantissimi, un sogno realizzato di tantissimi sindaci precedenti, no, di amministrazioni precedenti alla nostra, siamo riusciti a realizzarlo. No, ma no, l'attività commerciale saranno, saranno 15 anni. No, mica aveva tutta l'altra parte.
Ma quella pezzo
aveva soltanto la parte. C'era già, sì.
Ma no, quello prima ancora.
Quando Franca lascia, cioè il
della ricostruzione, ovviamente,
sì.
Amanti.
Sì, prima Amante, poi no, Franca l'ha utilizzato per un po' di anni per i giocattoli per bambini e poi dopo si era già ridotta. No, non c'era, basta. Abbiamo detto soltanto che è un sogno che si è realizzato, un sogno che si è realizzato. Andiamo avanti. Allora, approvazione del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Allora, questa delibera diciamo che era il vero motivo di questo Consiglio Comunale, in quanto doveva essere approvata entro il termine di approvazione del bilancio, che noi abbiamo approvato dicembre, ma che il legislatore statale ha poi prorogato al 30 di aprile. Poi adesso a Foto Civici stanno predisponendo un'ulteriore proroga al 31 di maggio, però noi il Consiglio l'avevamo già convocato e abbiamo deciso comunque di farlo lo stesso. Quindi, che cosa è successo? Che l'articolo 1,816 della legge di bilancio ha previsto la soppressione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, prevedendo un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria che quindi li includesse tutti e tre, perché a volte, in particolare nell'occupazione del suolo pubblico, si possono anche sommare queste tasse. Chiaramente la norma dice che deve essere garantito un gettito pari a quello precedente, le tariffe verranno poi stabilite con successiva delibera di giunta. Ho parlato del servizio finanziario, ma assicura che le tariffe saranno tali da far rimanere invariato il gettito, a parte che nel nostro caso è insignificante. La norma poi dice che dobbiamo approvare un regolamento comunale per disciplinare il canone. Vengono poi richiamati gli articoli 52 e 446 del 97 che dà ai comuni e province la potestà regolamentare. Da qualche parte avevo visto, eccolo qua, viene anche richiamata la delibera del Consiglio Comunale numero 2 del 18-2-2000. quando il sindaco era un consigliere comunale, io ero un giovane funzionario del comune di Moiano, avevo fatto questo regolamento e quindi dopo 21 anni vado ad abrogare, per fortuna, no, nel senso che noi eravamo già passati al canone, perché la logica è che la tassa ha una natura tributaria e quindi dà tutti i poteri del tributo e anche l'imposizione, mentre il canone è un'entrata di natura patrimoniale e quindi diciamo di natura più contrattuale e meno vessatoria. Poi all'epoca era solo una facoltà, poi il legislatore ci ha messo tanti anni, però alla fine diciamo l'ha disciplinato per legge, però noi all'epoca diciamo come designati e deliberammo appunto il canone che adesso andiamo a fare. Dopodiché il regolamento è un regolamento tipo sulla base di quelli che hanno predisposto anche l'ANCI e l'IPEL e riarticolato per capi, dove chiaramente si parla nel capo primo dell'occupazione del suolo pubblico, nel capo secondo della diffusione dei messaggi, quindi questa è l'imposta sulla pubblicità. Dopodiché abbiamo il capo terzo, i diritti sulle pubbliche affissioni, che sono diciamo i manifesti, cose che ormai ridotte quasi a nulla, e poi abbiamo il titolo terzo, parla del canone mercatale, quindi quello per i mercati. Su questo abbiamo anche il parere favorevole della revisione dei conti, perché essendo il regolamento dei tributi è obbligatorio. Non ho citato il fatto che noi abbiamo comunque l'esenzione per tutte le attività commerciali per legge fino al 30 di giugno, questo qui non so scritto, insomma sarà un problema che si affronterà con le tariffe, però chiaramente poi sulle attività che andranno a aprire o occupare suolo pubblico all'esterno concentreremo tutti i nostri sforzi per venire incontro diciamo a tutti gli operatori che vorranno ripartire. Quindi noi per quello che potremo fare faremo sicuramente la nostra parte, anche perché il gettito per il comune è minimo, vedremo col consuntivo che abbiamo una situazione finanziaria solida che ci dà anche la serenità poi di poter concedere, di venire incontro a tutti gli operatori che vorranno con queste riaperture diciamo costituire questi famosi doors all'aperto, perché adesso si usano sempre queste parole, e poi ci sono anche delle iniziative proprio, mi sono venuto a dire, poi ne parleremo, insomma. Il canone va approvato perché è un obbligo di legge, però su questa materia c'è una particolarissima sensibilità dell'amministrazione, soprattutto per chi dopo il Covid andrà a rioccupare diciamo, spazio all'aperto per poter svolgere la propria attività professionale. Questo lo farà chiaramente la Giunta, però insomma il regolamento non impedisce ciò.
Qualche... Lo votiamo? Sì, allora,
è molto tecnico,
chi è favorevole? Chi è contrario? Tutti questi hanno niente, tutto l'immediata eseguibilità?
No,
no, nemmeno
il regolamento.
Il regolamento poi. Va bene, andiamo avanti. Siamo arrivati al punto
9.
9-10.
No, l'abbiamo fatto.
Sì, regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, modificazione. Qui c'è subito un errore, non so se l'avete visto. C'è scritto che l'assessore competente lei a settembre. Questa non so se l'avevate già visto. Comunque qui.
Il colpevole è qui.
Allora. Con la delibera numero 50 del 2018 si autorizzava la celebrazione dei matrimoni anche al corrito civile, anche al di fuori della sede comunale, ma si sospendeva la celebrazione dei matrimoni in date specifiche, se voi potete vederlo. Quindi si è deciso, proprio perché avevamo valutato che tale limitazione avevano rappresentato proprio un ostacolo alla celebrazione di diversi matrimoni, si è deciso di eliminare tali vincoli. Quindi con la disponibilità dell'amministrazione, della giunta, eccetera, si provvederà sia con o senza l'aiuto dell'ufficio anagrafe a celebrare questi matrimoni. Quindi è soltanto, quindi ci sarà sono abrogati i commi 4 e 5 e c'è un cambiamento sui commi 2 e 3 dell'articolo 5. Nel rispetto dei giorni e degli orari indicati nel presente regolamento viene tolto con tutto l'elenco dei giorni in cui non potevano essere celebrati. Solo questo. C'è niente? Niente? Va bene? Chi è favorevole? Perfetto, questa c'è l'immediata eseguibilità. Noi meno qui, bene, andiamo avanti. Vabbè, il regolamento poi. Allora. Adesso, interpellanza risposta orale presentata al gruppo consigliare di minoranza Mogliano 313 riguardante l'erogazione del servizio per la prima infanzia asili nido.
Presento?
Sì.
Sì, allora l'interrogazione è volta a comprendere se l'intenzione dell'amministrazione è quella di confermare le stesse modalità indicate dalla delibera 65 con la quale, del 2020, con la quale sostanzialmente veniva imputato ai gestori dell'asilo nido un canone di locazione. Questo aveva delle conseguenze sulle rette di chi usufruisce del servizio dell'asilo nido. In più, questo ha comportato anche un incremento del, diciamo così, del buono mensa, in sostanza. Successivamente, di recente, l'amministrazione, forse sul nostro invito, come la proposta che abbiamo fatto il 19 di gennaio, ha tentato di rimediare con un nuovo bando che mette a disposizione diciamo così delle somme per chi usufruisce del servizio dell'asilo nido per calmerare un po' le rette. Allora, anzitutto questa decisione ci sembra tardiva, perché? Perché fondamentalmente, non so se avete notato, che comunque chi ha già usufruito del buono diciamo del contributo INS ha dovuto dichiarare di non avere rigorimento altri rimborsi a carico della finanza pubblica. Quindi il rischio è che, benché sia buona questa intenzione, nessuno poi faccia questa richiesta. Nel bando peraltro non viene indicata la somma messa a disposizione dall'amministrazione. E anche, come dicevo, siccome c'è un problema sul buono, che il buono pasto dell'asilo in cui il comune concorre è più basso rispetto al buono pasto del nido, ci permettiamo di fare anche una proposta, magari correttiva.
No, scusa un attimo, ti interrompo. Non ci stiamo attenendo a questo qua.
No, però.
Allora atteniamoci un attimo a questo, poi dopo ti rispondo, poi dopo vediamo.
Il tema è
attenerci. No, no. C'è una bella. L'interrogazione, cioè è un'interrogazione ben precisa, e ci atteniamo a questo. Poi se vogliamo rispondere ad altre cose, allora, oppure alla prossima volta, cioè non c'è senso. Cioè, se abbiamo un'interrogazione, dobbiamo rispondere a questa interrogazione. Che facciamo? Facciamo interrogazioni su interrogazioni su interrogazioni? C'è un'interrogazione a cui rispondiamo, punto. Allora, questa è un'interrogazione e ti rispondo.
No, siccome prima, per esempio, ci siamo dilungati in argomenti non pertinenti, no? E allora ho colto l'occasione. Comunque risponderò se sono soddisfatto.
Ecco, bene. Okay. Allora. Allora, l'amministrazione per ora conferma l'erogazione del servizio con contratto d'affitto per l'asilo nelle modalità che vengono indicate nella delibera di giunta del numero 65 dell'11/6/2020. Faccio uno storico. La scadenza del precedente contratto comportava una scelta tra un contratto d'affitto e una gestione tramite affidamento del servizio all'esterno. Due erano le scelte. L'attuale gestore aveva manifestato la volontà di poter continuare il lavoro svolto per tanti anni e ha espresso il proprio favore a partecipare ad un bando relativo alla locazione dei locali per lo svolgimento di un'attività privata di asilo nido. L'ufficio tecnico ha fatto una valutazione del canone di locazione. Immobile, mobilio, cucina all'interno a norma tutta in acciaio di 600 euro. Il prezzo d'asta è stato, come potete vedere, di 300 euro per venire incontro ai partecipanti. Anche ora, in questo momento, vari sono gli aiuti che l'amministrazione continua a garantire per venire incontro al gestore. Se sei soddisfatto, dimmelo.
Questo è il documento che allego il sindaco legge, sì, e poi allego, ecco, alla delibera.
Eccolo. Se sei soddisfatto, penso che se tra le righe hai capito, va bene, e questo è quello che... È un affido privato, continuo a dirlo. C'erano due modalità, e questo è quello che puoi allegare, segretario, alla cosa.
Mi reputo soddisfatto per le conseguenze, sì, che gravano sulle famiglie. Aggiungo che il bando, così come presentato, potrebbe essere di supporto alle famiglie, potrebbe essere non utilizzabile dalle stesse, pertanto magari piroftarlo anche per il servizio buono pasto.
Allora, se non hai letto il bando bene, il bando dà il 40% della retta, significa del pagamento alla fine del mese, quindi il pagamento alla fine del mese comporta anche il servizio della mensa, perché la... Sì,
qui c'è scritto
retta, e la retta è comprensivo del servizio mensa, eh?
No, perché chi paga la retta paga il servizio di gestione dell'infante, perché se chi paga la mensa paga il servizio di erogazione del pasto a parte. Però se questa affermazione della messa verbale che vale come chiarimento per
e,
me,
e in più insomma, un'altra cosa, un'altra cosa, chi prende già il, perché già ci sono arrivate le richieste di chi prende già il contributo dall'INPS, abbiamo detto di dichiararlo, perché sarebbe inopportuno dare di più di ciò che costa un ragazzino all'interno dell'asilo nido, giusto? Di dichiararlo, e si darà in percentuale per coprire l'intera retta. Già fatto. E questo, io so che la retta comprensiva anche dei pasti.
Sì.
Perché si pagano a parte i pasti?
È un servizio, pasta un altro, perché io posso andare, posso anche non farlo mangiare il bambino, no? Quindi la retta è un servizio separato rispetto infatti per esempio,
allora l'idea è questa, Marco, scusa un attimo, l'idea è questa: se io pago per mio figlio 400 euro al mese, perché ce lo lascio dalla mattina alle 8 alla sera alle 3 e c'è anche il pasto, paghiamo tutto 400, si dà il 40% di 400 euro.
Perfetto. Benissimo. Allora, così è così.
È così.
Non era chiaro.
Non era chiaro. Per me era chiarissimo, perché le mamme non ci hanno chiesto, nessuno ci ha fatto questa domanda. L'unica cosa che ci hanno fatto è: prendo il contributo dell'INPS. Ce l'ho lo stesso il contributo comunale? Sì, certo, che vada a coprire anche l'intera retta. Punto.
Parliamo sempre con le mamme sbagliate.
Si vede che ci avete proprio le mamme sbagliate, sì. Perché allora, però, posso dire una cosa, Marco? Ecco, no, invece di riferire a quelle mamme sbagliate, gli devi dire alle mamme che il sindaco è qui tutti i giorni, l'assistente sociale è qui 3 giorni a settimana, che volta 4, piuttosto che chiedere a te, può chiedere direttamente al sindaco o all'assistente sociale, e così è chiarito, piuttosto che fare il passaggio di una voce all'altra. Allora,
le mamme che leggono il bando, quando leggono,
sì, però Marco, il bando non l'hai scritto tu, puoi dire bene, io non l'ho scritto, non lo so, vai a chiedere un attimo. Fatto.
C'è la piena dei fondi, non è che c'è l'interpretazione del consigliere di minoranza.
Ma grazie a Dio abbiamo presentato questa interrogazione, si è chiarito tutto.
Però tecnicamente tu devi dire, vai all'ufficio e ti fai
e ti fai spiegare.
Ma io non interpreto nulla, io pongo un problema che mi è stato posto all'attenzione del consiglio. Benché mi infastidisca, perché avete detto per me che presentiamo a richieste, eccetera, vi dà fastidio.
No, no, non abbiamo detto che dà fastidio.
Chiarire il bando, il Consiglio Comunale non è che deve chiarire il bando, il bando lo fa l'ufficio e chiarisce le norme da interpretare, anche perché chi vive il funzionario non sei neppure io del sindaco.
Però questo è questo è quanto, perché oggi ci sono arrivate già delle richieste in questo senso. Allora, siamo quindi soddisfatto meno scritto. Andiamo avanti. Interpellanza risposta orale presentata dal gruppo consiliare di minoranza Mogliano 313 riguardante il personale di polizia locale. Allora.
Come prima?
Sì, scusami.
Dunque, la legge regionale 1/2014 prevede un'unità di polizia locale ogni 1.000 abitanti. Invece a Mogliano ne abbiamo due stabili ed una a tempo determinato. E questa cosa si rinnova nel tempo anche guardando appunto gli ultimi piani del personale, e si continua quindi ad andare avanti con personale a tempo determinato. Ovviamente questo implica una poca stabilità nell'organico, implica perdita di tempo, di denaro, di costi, perché bisogna spiegare ogni volta al nuovo operatore le strade, i problemi, la conoscenza del territorio. Questo implica anche il fatto che dedicando tempo a quello c'è meno visibilità. Il vigile urbano è il primo presidio per quanto riguarda la visibilità dell'immagine del paese, è il primo per quanto riguarda i turisti che per il cittadino, quindi è il primo, il primo presidio di legalità, anche e soprattutto magari in questo periodo di emergenza per controllare assembramenti inopportuni. Per quanto ci riguarda, siccome la stessa legge regionale citata prima prevede anche la possibilità di inserire figure dirigenziali, quindi magari anche in forma associata ad altri comuni, quindi chiedevamo per quale motivo o se c'è un'intenzione dell'amministrazione prevedere questa figura, quindi risolvere questo annoso problema e di vedere o aggiornare comunque la pianta organica. Quando parliamo di visibilità parliamo anche appunto di immagine stessa del paese, sarebbe opportuna una uniformità delle divise, del cappello, per avere appunto un'immagine chiara del paese e del presidio rappresentato dagli stessi operatori di vigilanza. Quindi chiedevamo se questa figura, come previsto dalle normative, sarà in futuro oggetto di valutazione, oppure se si andrà avanti ancora così in una situazione un po' precaria.
Allora, innanzitutto si precisa che in base alla legge 4 sull'ordinamento della polizia locale numero 65 del 1986 il comando di polizia locale è giuridicamente formato soltanto con la presenza di almeno 7 addetti. Pertanto nel comune di Mogliano non sussiste un comando di polizia locale, bensì un servizio. Detto ciò, si chiarisce che all'interno dell'ufficio di polizia locale non può esserci un comandante, ma un responsabile del servizio. Comunque non si è valutata e per ora non si valuterà l'assunzione a tempo indeterminato di una figura aggiuntiva con qualifica dirigenziale all'interno della polizia municipale. Quando sono subentrata come sindaco, ero io responsabile dell'area di vigilanza e lì ho potuto constatare le molte, le innumerevoli funzioni che svolgono gli appartenenti alla polizia locale. Sulla base di ciò ho ritenuto opportuno nominare all'interno del servizio di polizia un coordinatore a cui è stato affidato il compito di organizzare sia il lavoro internamente che esternamente e di occuparsi anche del lavoro amministrativo che ne consegue. Si è deciso di assumere la terza unità a tempo determinato, che è stata sempre valutata nel periodo del contratto a termine sulla base delle capacità professionali rispetto a quelle che sono le esigenze del paese. Sì. Un secondo. Se sei soddisfatto della risposta o meno.
Diciamo che non sono soddisfatto perché, come già in passato è capitato, perché come abbiamo detto prima, la legge regionale prevede di poter inserire queste figure in forma associata con altri comuni, ricordo che per esempio nel 2016 fu fatta una convenzione con
il nostro comune era proprio sprovvisto per questa convenzione. C'era stata riproposta e chi ci aveva già lavorato ha preferito non lavorare perché veniva sprovvisto il nostro territorio.
Finisco di argomentare. Che c'era una convenzione vuol dire che convenzioni di forma associata con altri comuni si possono fare laddove Mogliano, nel paese limitrofi, potrebbe essere il paese più grande di capofila. Quindi proporre una figura dirigenziale, se è l'operativa principale Mogliano, potrebbe stare effettivamente. Quindi si continua ad andare avanti con una figura a tempo indeterminato che, come detto prima, comporta dei costi per la formazione, per la conoscenza, eccetera, eccetera. E per questo motivo ovviamente non ritengo un soddisfatto.
Andiamo avanti. Interpellanza, risposta orale presentata al gruppo consiliare minoranza Mogliano 313 riguardante la casa di riposo Santa Colomba di Mogliano. Prego.
Allora, su questo interverrò io perché
era insieme, vero? Infatti, siamo Mogliano, infatti, scusate, quindi manca interpellanza, risposta dal gruppo consiliare, dai gruppi consiliare minoranza, perché erano tutti e due, sì.
È un'interpellanza fatta da le minoranze unite.
Sì.
Confidiamo che sia solo un errore, insomma.
Sì, è stato un errore sicuramente, perché infatti me ne ero accorto dopo. Va bene. Sì, perché anche perché entrambi.
Correggiamo.
Nessun problema.
Allora, invece andate a presentare l'interpellanza. Perché abbiamo fatto questa interpellanza? Perché crediamo che sia il momento di fare il punto sulla situazione della casa di riposo e sulla relativa dell'organizzazione della stessa, a serie di certi immaginati di negozio. Desidero iniziare facendo un inciso fondamentalmente dicendo che tutta questa, diciamo, questo dibattito, questa storia è iniziata, che ormai è diventato quasi un viaggio esperienziale, perché è un dibattito per quanto riguarda la casa di riposo, è iniziata con il 4 dicembre del 2020, quando l'amministrazione ha deciso di non incontrare le minoranze proprio per fare un incontro che tutti guardassero e spiegasse un po' la situazione che si stava andando prefigurando per la casa di riposo. Ora, sicuramente se questo incontro avesse avuto luogo, certamente non dico che si sarebbe arrivato a un punto di incontro tra le varie visioni, però sicuramente si sarebbe risparmiato a noi e magari anche alla cittadinanza il caos e i torni che sono stati utilizzati proprio per affrontare l'argomento. Detto questo, passo i fatti passano dal dibattito che abbiamo avuto, come abbiamo detto prima, al Consiglio Comunale del 28/12/2020, in cui le minoranze, anche quella volta unite, hanno presentato una mozione per impegnare il sindaco a non delocalizzare la casa di riposo, a meno che non ci fossero state le motivazioni sopraggiunte valide. La mozione è stata bocciata e poi durante la discussione, insomma, si è un po' prefigurata le mancanze della struttura odierna, che è quella di Pisaia, e invece sottolineato i servizi erogati dalla situazione di Villa Corsa a Macerata. Quindi tutto bene, poi abbiamo deciso con accesso agli atti ad approfondire un po' la situazione e abbiamo visto che il Comune aveva già iniziato una trattativa con Virgio di Macerata informandosi sulla possibilità dello spostare gli ospiti da Urbisaglia appunto a Macerata. Dai documenti possiamo vedere, soprattutto dalla nota che il Comune ha inviato a IRCER il 23/12, citando proprio quello che viene scritto dall'amministrazione, che tramite per colpa dell'emergenza sanitaria ha fatto emergere tutte le problematiche operative e limiti logistici della struttura di Urbisaglia, dove tra l'altro devono ancora essere completate le operazioni di adeguamento antincendio, di sicurezza, nonché adeguate delle attrezzature, il mobilio e quant'altro. Come si era anche detto quindi in consiglio, sembra una situazione di una struttura poco sanitaria e solo socio. E andando avanti sempre sullo stesso documento, si chiude praticamente ravvisando l'esigenza indifferibile di individuare una nuova struttura in cui spostare la casa di riposo residenza protetta Moglianese. Detto questo, insomma, tutto sembra essere abbastanza allineato con quello che si è detto in consiglio. Il problema sopraggiunge però il, se non sbaglio, il 9 gennaio. Il 9 gennaio, in quanto il sindaco decide di fare una comunicazione tramite social, per cui si comunica proprio quello che non si, è, si era bocciato durante il consiglio del 28, cioè che non verrà spostata la casa di riposo a meno che non ci siano delle situazioni sopraggiunte valevoli. Ora, diciamo, la domanda viene ovvia, cioè, qual è la situazione reale della casa di riposo di Mogliano? A chi dobbiamo credere? Al sindaco di dicembre, quando dice che la casa di riposo, quando esiste la indifferibile necessità di trovarla come la casa di riposo, oppure quello su della, di gennaio, quando sui social afferma che non sposterà la casa di riposo? E quindi ci viene anche abbastanza di cuore chiedere, girare un po' la, la domanda che Benedetto ci aveva fatto anche durante il consiglio del 28, cioè quali sono le motivazioni che avete fatto per cui si è deciso di non delocalizzare più la casa di riposo, dato che ci sono queste problematiche che quando pare sono emerse e sono state testimoniate, scusate, non avevo detto, anche dal Mincer, sia sulla, sul primo documento che anche sulla determina del 28, cioè lo stesso giorno in cui abbiamo fatto il consiglio, in cui si attestava la possibilità, la disponibilità a spostare la casa di riposo. Chiudo qui, lascio la parola alla tua minoranza per la seconda parte del, dell'interpellanza.
Se permettete, per la parola io faccio un breve commento, che non posso fare a meno di integrare una parte del discorso che ha fatto Berratti. Tra il 10 dicembre e il 9 gennaio, intorno all'argomento casa di riposo, è successo di tutto, con tutto il contrario di tutto. Leggendo un po' gli atti a distanza di qualche mese, mi sembra di vedere il gatto, la volpe e in mezzo il binocchio che stanno davanti che mi hanno fatto rispetto. E mi spiego meglio. A fine dicembre, dice, proroga il contratto da pasta perché non poteva fare a meno. Per questo del 31-12 dovevano prorogare fino al 28 dicembre, in attesa di svolgere la gara d'appalto per affidare i servizi di assistenza e infermieristica a qualche altro governo. Loda l'operato degli operatori, l'operato della pasta, che è una situazione così difficile, sono veramente prorogati per dare assistenza agli anziani, eccetera. All'inizio gennaio cambia idea, la gara d'appalto non si fa più. Quindi i lavoratori che avevano trascorso il periodo delle vacanze natalizie, dell'angoscia per il posto di lavoro che si erano tanto prorogati in quel periodo, no? Bestiale di Covid, lavorando con tutti 8-9 ore, tutti completamente bandati, doppia mascherina, tutti quanti, eccetera, si trovano come un momento a dover scegliere se rimanere disoccupati o di perdere tutti i diritti del lavoratore a contratti di lavoro determinati e passare alle vacanze giornali. E il sindaco che fa? Il sindaco manda una lettera al presidente delle Pesce e gli dice: condivido la scelta. Ma perché condivido la scelta? Qual è il motivo per cui qual è il motivo che ha indotto il sindaco di una scelta di Vincere a non fare la gara d'appalto, a mettere, a trasformare 10 persone che lavoravano in Genova, cioè sono andate in pensione, sono passate a un contratto di lavoro a tempo indeterminato con alcuni diritti, con tutti i diritti che comporta il contratto di lavoro a tempo indeterminato in Italia, a uno Stato precario con un'agenzia indeterminata, no? Più costoso, e la casa di riposo è rimasta sorpresa e continua a lavorare lì solo con un contratto diverso e uno stato diverso.
Avete parlato, avete di parlare con queste.
Non ne parlavo con nessuno, io ho letto gli altri.
Io ho letto gli
altri. Io letto gli altri.
No, va bene.
Siccome ti dica,
guarda, mi
prendo la spugna, perché mi ha dato una bella spugna, siccome voi per male, prima di andare in barco, no? I principi della trasparenza e il principio del rispetto. Trasparenza e rispetto, e qui voi ve ne siete proprio dimenticati totalmente questa idea, perché dal 28 dicembre in consiglio dite che il trasferimento dei pazienti è soltanto un'ipotesi in cui si è discusso con l'Ister, no? Parlando di cose. E il 31 dicembre l'Ister fa una delibera dove dice, va bene, accogliamo, siamo disponibili ad accogliere 27 ospiti. E il 9 dicembre si esce il presidente con l'intervista sui giornali e dice, abbiamo raggiunto l'accordo con i moriani, tutti gli ospiti. Questo vuol dire? Non mancare niente, per essere informati, per capire, no? Ci ha liquidato con quelli che dicevano non c'è niente da discutere. Ma come non c'è niente da discutere? Che il 10 dicembre arriva, arriva la lettera di e dice che i pazienti qua si possono gestare. Ma lasciamo perdere, io quello che chiedo è più rispetto. Voi dovreste imparare un po' di più dalle imprese private. Va bene, le imprese private non vanno come voi, che pensano che i lavoratori siano solo un genere di cose. Quello che spende il lavoratore è importante, il lavoratore, se è motivato, è un fattore strategico di successo per un'impresa che sta sul mercato dei fatti concorrenti. Non farsi come pensate voi. Allora io vi chiedo, vorrei sapere, no? Perché? Non era più semplice dire all'inizio, dato che per contratto del settore avevano condiviso, non era più semplice dire, no? Fate la fare. Ma scusa, a dicembre 2019 non eravate voi a dire, no, che tutti i lavoratori avrebbero avuto salvaguardato il posto, no? Perché anche se si cambiava la cooperativa, quella che subentrava l'avrebbero assunto. Allora, che fine faranno questi lavoratori? Per quanto tempo ancora rimarranno interinali, con la gente interinale? Scusate, no? Se la casa di posto non viene trasferita a Milano, io questo voglio sapere. Vorrei, perché no, dopo voi mi rimorrate pure, no? Che mi interrogazione con la domanda qua. E i pazienti, quando torneranno? Quando torneranno? No? Tra 4-5 anni? Quando le
sei? Sai che l'unica cosa, considerazione che ti vorrei fare è questa, perché...
Tu sei stato, no? Tu sei stato in interno interinale,
no? Ascolta,
com'è questa interinale?
Alimentare ancora una polemica vecchia.
Ma non volevo essere antica, che mi ha fatto dire che abbiamo avuto la polemica vecchia.
Se facesse il quadro ad oggi,